Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Questa puntata di Crash è sostenuta da Scalable Capital, l'app che permette di iniziare a investire in modo semplice e sicuro. Scalable è una app regolamentata con oltre 600.000 clienti che consente di investire in azioni, ETF, fondi e di creare piani di accumulo automatizzati partendo anche da un solo euro. Con Scalable puoi fissare i tuoi obiettivi di investimento, per esempio proteggerti dall'inflazione o mettere da parte i soldi per l'università dei figli e iniziare il tuo percorso finanziario a piccoli passi. Tutto questo approfittando anche di una sezione dedicata all'apprendimento dei principi base degli investimenti. Per scoprire di più su come Scalable può trasformare il tuo approccio agli investimenti, visita il link che trovi nella descrizione di questo episodio di Crash. Se volessimo individuare il momento esatto in cui il mondo virtuale alimentato dalle tecnologie digitali e il mondo fisico hanno iniziato a convergere, probabilmente dovremmo tornare al secolo scorso e prendere in considerazione il computer, i primi laptop, l'avvento di internet, le console portatili e altro ancora. È però in questo secolo che si è verificato un passaggio fondamentale. Il giorno esatto è il 9 gennaio 2007, il luogo è il Moscone Center di San Francisco e sul palco c'è Steve Jobs. Il fondatore di Apple tiene in mano un oggetto nero e rettangolare, è il primo iPhone, il dispositivo che più di ogni altro contribuirà a far evolvere di colpo la rivoluzione sociale iniziata con il personal computer e avanzata enormemente nel 1991 con l'avvento del World Wide Web. L'importanza del passaggio reso possibile dall'iPhone è riassumibile nel termine Internet Mobile. È solo tramite il primo vero e proprio smartphone che il mondo digitale, con cui comunemente in una sorta di sineddo che indichiamo tutto ciò che è virtuale, online e alimentato dalle tecnologie digitali, esce dai confini delle case e degli uffici, iniziando ad accompagnarci ovunque e in ogni momento. È un cambiamento la cui importanza è impossibile da sottovalutare. Fino a quel momento, online e offline, fisico e virtuale, erano condizioni che si escludevano a vicenda. Per immergerci nella rete era necessario accedere a una postazione quasi sempre fissa, a casa, in ufficio o in un internet caffè, un luogo che avrebbe meritato una considerazione maggiore nel nostro immaginario, e poi sbrigare le nostre faccende online per infine scollegarci dal mondo digitale e riemergere in quello fisico. Con l'iPhone le cose cambiano improvvisamente. Con il primo vero e proprio smartphone inizia la fusione tra mondo fisico e digitale. Una fusione che adesso, con l'introduzione sempre da parte di Apple del visore per la realtà mista Vision Pro, potrebbe compiere un altro fondamentale passo. Le cose andranno davvero così? E cosa ci dice tutto ciò del metaverso di Mark Zuckerberg? Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Allora, abbiamo detto che con l'iPhone inizia la fusione tra fisico e digitale, ma ovviamente le cose non sono così nette. Già negli anni 90 la diffusione dei computer portatili aveva iniziato a modificare parzialmente la situazione, consentendo comunque una maggiore, seppur limitata, flessibilità di utilizzo. Allo stesso tempo, sistemi di messaggistica come MSN di Microsoft o anche i vecchi SMS avevano iniziato a fondere le barriere tra mondo fisico e mondo digitale, dando il via a quella forma di comunicazione incessante, asincrona e spezzata che ha modificato significativamente la nostra esistenza e che oggi è diventata normalità su WhatsApp. Ciò nonostante, lo smartphone è un passo in avanti cruciale. Avendolo sempre in tasca e a portata di mano, il mondo online riduce drasticamente la sua distanza da quello offline. La completa fusione è ancora distante, ma la dicotomia online-offline inizia a cedere. Possiamo immergerci nei social media mentre ci spostiamo fisicamente da un luogo all'altro, possiamo ricevere indicazioni online che facilitano i nostri trasferimenti fisici in tempo reale, possiamo in ogni momento cercare informazioni relative a qualcosa che abbiamo appena appena visto di persona. Con lo smartphone diventa finalmente del tutto chiaro quale sia la direzione che stiamo seguendo. I due ambienti, fisico e digitale, online e offline, iniziano a intrecciarsi sempre di più. E così arriviamo di corsa al secondo più importante passaggio in questo processo di avvicinamento, i social network. Senza dilungarci troppo e senza entrare nel complesso discorso di come oggi stiano cambiando, che è stato oggetto di una scorsa puntata di Crash, attraverso Facebook e gli altri le relazioni prima vissute quasi esclusivamente nel mondo fisico hanno iniziato a trasferirsi anche in quello online. Porzioni sempre maggiori delle nostre vite e delle nostre esperienze hanno iniziato a passare dai social network, dalle piattaforme di messaggistica e anche da forum, social gaming e altro, trasferendosi o direttamente prendendo forma in questi ambienti. Dal 2007 dell'iPhone al 2011 in cui Facebook accelera la transizione mobile, arriviamo così al 2013, anno in cui un altro passo avanti nella fusione che stiamo provando a ripercorrere si verifica con l'introduzione da parte di Snapchat delle Stories. Fin da subito si comprende di essere di fronte a un'intuizione fondamentale. Nel momento in cui le nostre vite corrono parallelamente online e offline e se questi due ambienti sono sempre più intrecciati, come posso trasferire nel mondo digitale in tempo reale e senza frizioni ciò che sto facendo in quello fisico? La risposta, che affrontava comunque anche altre questioni a partire dalla necessità di condividere contenuti effimeri, sono proprio le stories. Usare lo smartphone o i social non richiedeva più di estraniarsi momentaneamente da ciò che si stava altrimenti facendo, ma ne diventava parte integrante. Un approccio completamente diverso da quello fino a quel momento dominante. Niente post o fotografie che richiedono un certo livello di cura e quindi di interrompere le altre attività, ma un utilizzo dei social che si fonde con ciò che stiamo facendo offline, assottigliando ulteriormente la barriera ancora parzialmente esistente tra i due ambienti. Col tempo l'utilizzo delle storie non si è solo, come noto, trasferito soprattutto su Instagram, ma è anche cambiato, perdendo almeno in parte lo spirito originario di spontaneità, al punto da far nascere social come BeReal che in qualche modo e con parecchie difficoltà provano a recuperarlo. Dal lato hardware, lungo lo stesso percorso, anche se con un'importanza decisamente inferiore, si pongono invece gli smartwatch, che non solo portano la tecnologia ancora più vicina al corpo, anzi la attaccano al nostro corpo, ma soprattutto riducono ulteriormente la frizione tra mondo fisico e mondo digitale, ponendo quest'ultimo sempre a portata di sguardo, con tutti i contro del caso che qui non stiamo per scelta affrontando. Negli stessi anni nascono e falliscono i primi smart glass, i visori che provano a collocare il mondo digitale davanti ai nostri occhi e su cui torneremo più avanti, vengono presentati i primi brevetti di lenti a contatto smart e insomma tra mille difficoltà e progetti tanto ambiziosi quanto inquietanti, tutto sembra procedere su una strada ben precisa, un mondo in cui fisico e digitale sono sempre meno distinguibili, in cui corpo umano e tecnologia sono sempre più fusi, in cui la nostra condizione di base non è più offline, ma connessa. E poi arriva l'ottobre 2021 e Mark Zuckerberg decide che il suo obiettivo, per conquistare il quale è disposto a giocarsi il tutto per tutto, è cambiare la traiettoria di questo percorso. Ne abbiamo parlato già più volte. Secondo Zuckerberg, e mentre non a caso eravamo ancora tutti nel bel mezzo della pandemia, il futuro non deve più proseguire lungo la strada che porta alla fusione tra fisico e digitale. Nel futuro immaginato da Zuckerberg e da Meta, il mondo fisico dovrà invece traslocare almeno in parte all'interno di un ambiente interamente digitale, immersivo e in realtà virtuale, nel fantomatico metaverso. La visione di Zuckerberg, attorno alla quale c'è enorme confusione, che comunque tratteggia qualcosa che, come abbiamo visto sempre in Crash, ancora non esiste e forse mai esisterà, richiede di indossare un visore per la realtà virtuale e di isolarci da tutto ciò che ci circonda, abitando non più un mondo fisico sempre maggiormente intrecciato a quello digitale, ma un ambiente esclusivamente virtuale all'interno del quale vengono creati ambienti ed esperienze che precedentemente avremmo vissuto nel mondo fisico. Lavorare in realtà virtuale circondati dagli avatar dei colleghi, fare shopping in un centro commerciale digitale spostando il nostro avatar da un negozio all'altro mentre siamo fisicamente seduti sul divano, socializzare con altre persone in un locale che non si trova in città ma su Horizon Worlds, il progetto di Meta Facebook che al momento ricorda più da vicino il metaverso che potrebbe essere. Anche senza tornare ad approfondire troppo il discorso, è evidente come questa idea di futuro rappresenti un colossale scostamento rispetto al percorso fino a questo momento seguito. Invece di unire il mondo digitale a quello fisico, trasferiamo quest'ultimo nel primo.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Ma quali sarebbero i vantaggi? Ancora prima dell'ottobre 2021, Zuckerberg li aveva così riassunti in un'intervista rilasciata a The Verge. Trascorriamo comunque un sacco di tempo mediando le nostre vite e le nostre comunicazioni tramite questi piccoli e luccicanti rettangoli, spiegava facendo riferimento agli smartphone. Penso che non sia il modo migliore che le persone hanno per interagire tra di loro. Ciò che la realtà virtuale è in grado di fornire e ciò che più in generale il metaverso permetterà alle persone di provare è una sensazione di essere in presenza molto più naturale rispetto al modo in cui siamo abituati a interagire online. Possono esserci dubbi sul fatto che questa presenza sia più naturale, ma non che sia più immersiva, è però anche molto più faticosa e impegnativa di quanto non sia fare una riunione, pur con tutti i suoi difetti, su Zoom, che quantomeno ci permette di non isolarci dal mondo, di avere comunque un contatto anche solo visivo con le persone con cui viviamo e di accorgerci se per caso il cane si sta sbranando il divano. Arriveremo tra poco a quale sia invece la visione di Apple, che è diametralmente opposta a quella di Meta, ma in effetti fino ad oggi le nostre esperienze digitali vissute tramite schermo hanno avuto soprattutto un obiettivo: semplificare alcuni processi anche a scapito del coinvolgimento o della ricchezza sensoriale. L'esempio più semplice è quello dell'e-commerce. L'esperienza di acquisto su un sito è sicuramente più piatta e meno coinvolgente di quella fatta nel mondo fisico, in cambio però elimina tutte le frizioni di quest'ultimo: recarmi in un luogo, trovare il negozio giusto, cercare un commesso che mi aiuti, fare la fila in cassa, eccetera, eccetera. Per assurdo, il metaverso sembra invece avere l'ambizione di riprodurre nel mondo digitale un surrogato della ricchezza dell'esperienza fisica, trasferendo però al suo interno proprio quelle frizioni che il digitale aveva eliminato. L'esempio forse più chiaro e per certi versi assurdo di questo cortocircuito è la sperimentazione di un comune norvegese che ha ricreato l'ufficio delle imposte all'interno di Decentraland, un ambiente immersivo non in realtà virtuale ma che rientra comunque nelle tradizionali definizioni di metaverso. E in poche parole, in questi uffici devo recarmi con il mio avatar per pagare le tasse. Che senso ha? Non è molto più semplice usare un classico sito internet se ben progettato? È un po' la stessa esperienza che mi sono ritrovato a vivere nel mondo delle conferenze in streaming. Per accedere ad alcune di esse non viene più creato un classico sito che mi permette di trovare rapidamente l'evento specifico a cui devo partecipare. Viene invece ricreato un ambiente immersivo in stile fiera in cui devo spostarmi con il mio avatar, un piccolo mino che visualizzo tramite computer esposto con le freccette della tastiera, per poi raggiungere il padiglione corretto. L'obiettivo è creare un ambiente più immersivo, il risultato è complicare inutilmente un'esperienza che non aveva nessun bisogno di essere cambiata ed era molto più semplice. E così, invece di sfruttare il digitale per eliminare le frizioni del mondo fisico, recarmi all'ufficio imposte, trovare il padiglione giusto, comunicare con l'impiegato e tutto il resto, finisco per riprodurle anche negli ambienti virtuali. Ha senso ricreare queste scomodità e queste frizioni nel mondo digitale per avere in cambio una più o meno parziale sensazione di immersione e coinvolgimento? Molto probabilmente no. O meglio, non ha senso nel caso in cui, come sembra stia cercando di fare soprattutto Zuckerberg, l'obiettivo è di replicare nel metaverso la nostra quotidianità, dal lavoro allo shopping fino alla socialità. Ha invece ovviamente senso nel caso in cui l'utilizzo di un ambiente immersivo in realtà virtuale abbia lo scopo di farci vivere avventure straordinarie. In poche parole, ha senso nel caso in cui lo usiamo come ambiente virtuale destinato principalmente al gaming, per il quale siamo disposti a sacrificare la semplicità degli schermi e del mondo digitale in 2D per immergerci in un'esperienza che altrimenti nel mondo fisico non potremmo mai vivere. Personalmente non sacrificherei mai la semplicità del mondo digitale tradizionale, affrontando invece le scomodità della realtà virtuale per recarmi in un negozio o per fare una riunione di lavoro. La sacrificherei invece volentieri per sfuggire agli zombie o viaggiare nello spazio, vivendo questa esperienza straordinaria con un grado di immersione e coinvolgimento molto superiore a quella di un videogioco tradizionale. Ma allora c'è un modo per far convergere la comodità del digitale e il coinvolgimento del mondo fisico, riprendendo così il percorso che il metaverso in salsa zuckerbergiana sta cercando di far deragliare? In realtà sì, anzi non dobbiamo fare altro che ritornare sui passi che fino a quasi 2 anni fa stavamo seguendo. Forse più correttamente, e arrivando finalmente a Apple, dovremmo parlare di processo di sovrapposizione digitale-fisico. È questo infatti il prossimo probabile grande passo, eliminare l'ultima barriera tra noi e il mondo digitale, ovvero lo schermo. Lo schermo che ci costringe ancora oggi a trasferire continuamente lo sguardo dallo smartphone alla strada per utilizzare, per esempio, le indicazioni di Google Maps. La tecnologia che ci permette di eliminare le ultime frizioni presenti tra fisico e digitale è soprattutto una, la realtà aumentata, che sfrutta dei visori attraverso i quali non solo visualizziamo normalmente ciò che ci circonda, ma sovrapponiamo a esso degli elementi digitali. Le indicazioni di Google Maps in questo modo compaiono direttamente sull'asfalto, una freccia digitale indica dove si trova il negozio che sto cercando o il posto in cui devo sedermi al cinema, posso studiare in classe il sistema solare in 3 dimensioni senza immergermi nella realtà virtuale, sovrapporre le istruzioni di montaggio al mobile che ho appena comprato e tantissimo altro ancora. D'altra parte, prima che Zuckerberg decidesse di spostare altrove la nostra attenzione, era in questa direzione che tutti i principali protagonisti della Silicon Valley stavano andando. Alcuni producendo con scarso successo dei visori pesanti e ingombranti ma dotati di tutte le funzionalità in realtà aumentata, l'esempio più recente è il Magic Leap One, altri invece puntando su occhiali dalla forma quanto più vicina a quella appunto di normali occhiali ma dalle funzionalità ancora molto limitate. Tra questi troviamo gli Spectacles di Snapchat e anche gli Echo Frames di Amazon. La cosa curiosa è che perfino Zuckerberg sta andando in questa direzione con i recenti Ray-Ban Stories di Facebook, che però si limitano a scattare foto, girare video, avere auricolari integrati e poco altro. Probabilmente molti di questi prodotti si riveleranno un fallimento commerciale. Il vero obiettivo per il momento potrebbe però essere soprattutto quello di farci abituare agli smart glass, integrando gradualmente le funzioni più evolute mano a mano che la miniaturizzazione della tecnologia lo consente. Non solo, lo stesso Mark Zuckerberg sta iniziando in maniera abbastanza disorientante a utilizzare il termine metaverso anche quando si parla di una tecnologia per molti versi antitetica alla realtà virtuale, come il caso proprio della realtà aumentata, e d'altra parte oggi un po' tutto viene fatto rientrare nel metaverso. Non è nemmeno escluso che sia un modo per ridefinire cosa il metaverso indichi a seconda delle necessità, evitando brutte figure nel caso in cui il mondo in realtà virtuale che sta cercando di imporre si riveli un flop clamoroso, e in una scorsa puntata di Crash abbiamo visto che il rischio è molto forte. Chi invece, nonostante qualche compromesso legato a ostacoli tecnologici, sembra non essere minimamente interessato al metaverso e avere le idee chiare sul nostro futuro è, ancora una volta, Apple, che come abbiamo detto ha appena presentato il suo costosissimo visore per la realtà mista, sia virtuale sia aumentata, il Vision Pro. È stato lo stesso CEO di Apple, Tim Cook, a dirlo in tantissime occasioni, affermando per esempio di non credere nel metaverso e di considerare la realtà aumentata molto più importante di quella virtuale, al punto che, ha spiegato sempre Cook, un giorno ci chiederemo come abbiamo fatto a vivere senza. Se il colosso di Cupertino manterrà la sua fama, il lancio del Vision Pro potrebbe rappresentare il momento in cui la realtà aumentata raggiunge la maturità necessaria a diffondersi tra la popolazione, iniziando a sostituire gradualmente e forse parzialmente lo smartphone. A quel punto, e come viene immaginato nel filmato di presentazione del Vision Pro, il nostro futuro digitale non sarà più un ambiente in stile metaverso in realtà virtuale che limita i nostri movimenti, ci aliena dal mondo fisico e ci costringe a interagire con degli avatar. Sarà invece il nostro solito mondo arricchito digitalmente. Pur con tutte le criticità, i limiti e i pericoli che uno scenario di questo tipo presenta, sarà tramite gli smart glass in realtà aumentata che il percorso che fino ad oggi abbiamo seguito potrà prendere nel bene e nel male il suo cammino, facendo un altro grande passo verso la completa e definitiva integrazione tra mondo fisico e mondo digitale. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.